Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Lunedì 15 maggio, 8 passate da 8 minuti, un buongiorno da Chiara Brilli in studio, negli studi naturalmente di Controradio per Newsline. La nostra prima fascia di informazione locale sarà una lunga giornata che concluderemo in tarda serata con tutte le informazioni, riflessioni, commenti, gli esiti di queste amministrative. Ne parleremo naturalmente anche questa mattina in rapporto innanzitutto al dato dell'affluenza che è in calo anche per quanto riguarda la nostra regione, i tre capoluoghi in cui siamo chiamati al voto, ma non solo. Veniamo però alle previsioni del tempo. Uno sguardo all'AMMA, uno sguardo al meteo in Toscana con Daniele Grifoni. Ben trovato, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti.
E allora, le precipitazioni non ci abbandonano ancora, Grifoni?
Oggi è prevista una pausa, quanto almeno nella prima parte della giornata avremo un cielo caratterizzato da scarsa nuvolosità, quindi il cielo tra poco è parzialmente nuvoloso. E la tendenza però poi nel corso del pomeriggio è per un nuovo peggioramento a partire da sud, e in serata qualche pioggia potrebbe interessare la provincia di Arezzo e il basso senese, per poi estendersi nel corso della notte anche al resto della regione. Quest'oggi i venti saranno in rinforzo dai quadranti settentrionali, mari generalmente mossi, specie i bacini meridionali. Per quanto riguarda le temperature, oggi sono previste in aumento nei valori massimi, con punte fino a 23-24 gradi. Per quanto riguarda la tendenza per domani, invece, un vortice depressionario attualmente sul basso Tirreno tenderà a muoversi verso nord, determinando un peggioramento con precipitazioni particolarmente abbondanti sui versanti adriatici, quindi Emilia-Romagna, Marche, e mentre sulla Toscana avremo delle precipitazioni sì comunque diffuse, ma probabilmente meno abbondanti, essendo la Toscana sotto vento al flusso di correnti settentrionali. Comunque sia, sarà una giornata con tempo perturbato e precipitazioni in particolare sulle zone appenniniche e sulle zone occidentali. Per quanto riguarda i venti, si rinforzeranno sensibilmente, sono venti settentrionali, in particolare di maestrale lungo il litorale fino a burrasca, con mari molto mossi o localmente agitati. Per quanto riguarda le temperature, domani subiranno invece un aumento nei valori minimi per la maggior copertura nuvolosa, mentre i valori massimi subiranno un sensibile calo per le piogge e per la copertura nuvolosa.
Ecco, questo quadro più o meno differenziato, ma insomma tendente ancora a una forte instabilità, rimarrà tutta la settimana?
Ma direi che almeno per mercoledì e giovedì sono previste ancora condizioni di marcata instabilità, con possibilità anche di precipitazioni. È probabile poi che da venerdì si vada verso una lenta, graduale stabilizzazione, tuttavia rimaniamo ancora in un regime di tempo moderatamente instabile anche nel fine settimana.
Grazie per il momento a Grifoni e all'AMMA, buona giornata, domattina buon lavoro anche.
Grazie a voi.
Va presa così questa settimana, con questo cielo va presa così, e naturalmente ce lo diciamo, ce lo dice anche l'AMMA, la primavera, l'instabilità è una cifra insomma che la contraddistingue. Soprattutto le piogge non solo hanno avuto ripercussioni negative nelle precipitazioni no abbondanti in poco tempo che si sono riversate anche nella nostra regione, ma hanno naturalmente anche una connotazione positive, dunque se avvengono in maniera costante e poco intensa fanno molto bene. Dunque nel frattempo noi resistiamo anche sul fronte meteorologico, ma diamo una lettura, uno sguardo ai giornali locali di oggi, le aperture degli inserti fiorentini. Allora partiamo dalla Repubblica, di taglio centrale, 10 mesi decisivi per la nuova tranvia, recuperati i ritardi, l'incognita è il traffico. Sono arrivati i binari per avviare Lavagnini, da giugno gli scambi in San Marco, dopo tocca circa via La Marmora. Cogliamo l'occasione, parlavamo appunto di cantieri della tranvia, per un'informazione di servizio. L'assessore Giorgetti non sarà in collegamento come ogni lunedì con noi questa mattina, ci sarà invece il presidente di Autolinee Toscane Bechelli per fare il punto sul trasporto pubblico locale. Naturalmente poi avremo modo di risentire Giorgetti ai nostri microfoni, impegnato anche lui oggi nell'arrivo del ministro delle Infrastrutture Salvini. Si riaccende la talpa del tunnel TAV Salvini al cantiere, leggiamo infatti anche dalla Repubblica, ci saremo anche noi col nostro inviato Tommaso Carmignani. Di taglio alto sempre su Repubblica, Fiorentina, il sorriso ritrovato in attesa della Conference, al Franchi segnano Castrovilli e Bonaventura. E naturalmente si parla di questo anche sulla prima del Corriere Fiorentino. Ora il bis a Basilea, la Fiorentina batte 2-0 l'Udinese, tiene il passo per l'ottavo posto. La Nazione di Firenze sceglie invece la cronaca, il mistero del cadavere nel fiume, lo abbiamo detto anche nel nostro giornale radio regionale. Un corpo galleggia nella Greve a Scandicci, la segnalazione di un passante fa scattare l'allarme. Sarebbe un uomo che si era allontanato da casa qualche giorno fa, tra le ipotesi anche il suicidio. E poi la fotonotizia riguarda naturalmente le amministrative 2023, Campi, Impruneta e Marradi alle urne, si vota anche oggi fino alle 15, poi lo spoglio, affluenza in calo, il giorno della verità, il titolo. Concludiamo con il Tirreno che sceglie una notizia che ha a che fare con la scuola, con un caso specifico. La scuola deve risarcire, lo studente cade e si rompe i denti, condanna per l'istituto, il giudice il liceo ha omesso accorgimento per evitare il pericolo. Ma sono le 8:14 minuti e noi diamo il collegamento, ci colleghiamo come ogni lunedì con Stefano Fabbri, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Chiara, buongiorno a tutti.
Parliamo di elezioni, ma non partiamo dalle elezioni amministrative. Abbiamo sentito anche dal GR di Popolare Network la fortissima partecipazione per quelle turche, in totale controtendenza rispetto a quello che sta succedendo nel nostro paese. Erdogan ha costretto al ballottaggio, accuse incrociate sui conteggi. Leggiamo dal Corriere, i giovani faranno la differenza, Stefano.
Probabilmente sì, perché la Turchia è un paese assolutamente, cioè una media di età abbastanza bassa, e ha fatto la differenza già nella partecipazione alle urne. Il 90% è una quota di votanti che noi, come dire, ce la sogniamo, e anche per tornare alle cose di casa nostra, le adesioni al voto di questo turno di amministrative un po' lo dimostrano. Bisognerà vedere, perché tutti i giornali che hanno chiuso abbastanza presto ieri sera, per quanto possano attendere o possano essere in grado di attendere le ultime notizie prima di chiudere le loro pagine, danno quasi per certo il ballottaggio tra Erdogan e Çalıkkale, ma sembra che praticamente qualche incertezza ancora ci sia, e cioè veramente siamo sul filo. Erdogan è al 49,4 mi sembra, per cui è molto vicino alla soglia del 50%, che con un voto in più gli consentirebbe praticamente di avere la maggioranza in Parlamento e di evitare il ballottaggio. Bisognerà aspettare il voto dall'estero, ancora non è stato scrutinato, ci sono molti emigrati turchi che hanno diritto al voto, e questo potrebbe, anche questo, oltre ai giovani, fare la differenza, cioè di cittadini turchi, elettori turchi che non vivono in Turchia. Ho la sensazione che sarà veramente ancora non soltanto una battaglia combattuta all'ultimo voto, ma nel caso in cui si vada al ballottaggio si preparano 15 giorni di alta tensione in Turchia, senza dubbio, perché mi sembra che Erdogan non sia per niente intenzionato, con le buone o con le cattive, a rinunciare al proprio potere, insomma, che ormai dura da 20 anni, e potrebbe essere anche una situazione di tensione nel caso in cui Erdogan invece per quel voto in più riuscisse a spuntarla. E probabilmente, come già accaduto in passato, si prevede un regolamento di conti a parte, diciamo così, del vincitore ai danni dello sconfitto.
Eh sì, naturalmente, quindi un'evoluzione che racconteremo anche tramite Popolare Network, ma non solo. Veniamo invece a casa nostra, alle amministrative e a quella che sarà sicuramente una lunga giornata, ma mi fa pensare Forza Italia, che ha indetto una conferenza stampa oggi sul fronte locale per le 19 per commentare i dati toscani appunto le elezioni di primavera, e quindi si prevede uno spoglio abbastanza celere.
Questo sì, anche perché lo dicevamo prima, il numero delle schede depositate nelle urne è assolutamente basso, cioè ancora è vero che manca mezza giornata di voto perché i seggi si chiudono oggi alle 14, ma già il dato di ieri sera della giornata di domenica a conclusione, cioè quello delle 22 di ieri sera, indica delle flessioni veramente molto forti, cioè attorno al 10% rispetto alla precedente tornata elettorale e alle stesse ore. Credo che quello più forte di flessione, quella più forte sia quella di Massa, dove c'è stato un voto al 46,9%, 47%, la volta precedente era oltre il 62%, quindi si parla di qualcosa tipo una quindicina di punti di percentuali in meno. E anche Pisa, dove la battaglia sembrerebbe, diciamo, forse la più acuta, no? Perché è una scommessa forte che il centro-sinistra ha fatto sul tentativo di riconquista della città della Torre, ci si è attestati al 45% a fronte del 58% della volta precedente. Insomma, Siena paradossalmente mi sembra, nonostante, anche se siamo in flessione perché siamo attorno al 52% ed era il 63% che aveva votato la volta precedente alla stessa ora, però dico paradossalmente in maniera relativa, perché il numero così alto di candidati probabilmente porta con sé anche, in un centro relativamente piccolo, porta con sé anche una maggiore adesione al voto, perché c'è più campagna elettorale, ecco, questa forse è la spiegazione da dare, però appunto sono dati troppo provvisori e dovremmo aspettare assolutamente la chiusura dei seggi per capire non solo l'esito ma anche come è andata l'adesione al voto. Chissà, può darsi che il comportamento elettorale sia cambiato e la gente preferisca votare di lunedì.
Ecco, questa potrebbe essere una motivazione, se non ci fosse questa impennata, diciamo, in questa ultima tranche di consultazione, questo calo rispetto alle amministrative in questo contesto politico nazionale, come lo valuti?
Ma guarda, lo valuto nel senso che probabilmente potrebbe essere uno strumento di riflessione anche per, si parla molto di riforme istituzionali, no? Tra le tante proposte c'è quella del sindaco d'Italia. Ecco, mi sembra che se la tendenza, diciamo, all'adesione al voto sia questa, probabilmente, diciamo, quella formula che potrebbe recare con sé non soltanto il fatto che vince chi ha preso un voto in più e che, insomma, a me personalmente non convince granché, ma non credo di essere il solo, ma non porterebbe neanche il vantaggio di promuovere un'ulteriore partecipazione dei cittadini. Ecco, questo magari in questo senso andrebbe probabilmente fatta una riflessione. E poi siccome, insomma, sono tanti i centri, grandi centri che sono sottoposti a una contesa, a una riconquista, ma soprattutto da parte del centro-sinistra, perché la maggioranza delle città, delle grandi città in questo momento è governata dal centrodestra, potrebbe suggerire una qualche riflessione e sulle alleanze e probabilmente su un processo che ancora non si è completamente concluso di ricomposizione o scomposizione, chi lo sa, delle forze che sono in campo. Penso soprattutto ai centristi, penso allo stesso centrodestra, perché il fatto che tu dicevi che ci sia una conferenza stampa convocata per oggi di Forza Italia, non lo sapevo, me lo dici te, e questo, insomma, mi interessa molto, perché potrebbe essere, come dire, un sensore importante o di qualcosa che è accaduto in senso positivo, oppure probabilmente di recriminazione rispetto a un risultato non particolarmente positivo. Ma insomma, questo è un po' come tirare la monetina in aria, quindi mi rendo conto che non siamo in grado, ecco, di capire perché.
Ci incuriosisce, ma avremo modo poi di capire nell'arco della giornata, anche perché saremo sul pezzo in onda e sui territori a partire dalle 16.30 con la maratona elettorale fino alle 22.30, tanti ospiti: Domenico Guarino, Stefano Fabbri, Tommaso Ciuffoletti, naturalmente il politologo ed esperto di flussi elettorali Antonio Floridia e appunto i vari candidati e anche esponenti dei partiti e delle istituzioni locali. Dunque rimanete naturalmente sui nostri canali, anche cross mediali. Veniamo a un'altra notizia che mi ha fatto riflettere: la contestazione a Landini a Milano da parte di una parte degli studenti che viene indicata dall'AGI, dall'agenzia, afferenti a Cambiare Rotta, organizzazione dell'area dei sindacati di base, ma insomma studenti erano che contestano sostanzialmente gli studenti del Popolo delle Tende, ormai definiti così, nella protesta contro il caro affitti, che il sindacato è arrivato tardi, ecco, diciamo, se vogliamo utilizzare un qualcosa di caro in questo momento alla parte di centrosinistra e alla Schlein.
Ma guarda, la prima cosa da dire è che, e lo dico per quelli che hanno la mia età e quindi se lo ricordano, non mi pare che siamo alla cacciata di Lama dall'Università di Roma nel 77, ecco, cioè, è una cosa molto più circoscritta e mite. Però io ho sentito, c'è un video molto interessante che sta girando e che è quello della registrazione del dialogo che è stato tentato tra uno di questi studenti e Landini. Ci sono delle motivazioni sicuramente importanti, eccetera, al di là, diciamo, un po' di accuse fatte molto anche diciamo su slogan e su questioni che non hanno molto a che vedere con la questione delle tende, ma questo non vuol dire, è importante comunque ci sia, diciamo, un dibattito e una discussione a tutto tondo. Però di quello che resta, al di là, diciamo, della spinta ideologica che ci può essere, è una percezione che evidentemente non è nuovissima, ma deve far riflettere anche il sindacato, e cioè il fatto che automaticamente il sindacato, ma questo, Chiara, è una cosa che succede anche a noi come categoria, come giornalisti,
esatto,
no? Vengono spesso identificati comunque come i responsabili, no, di ciò che accade nel mondo, come la casta che decide, e questo purtroppo non aiuta. Però se succede questo, la prima domanda da porsi, chi si deve interrogare per primo, è il sindacato, così come ci dobbiamo interrogare noi, ecco, come giornalisti, quindi per capire che cosa, diciamo, non ha funzionato in questa percezione, che poi non rispecchia del tutto anzi nel nostro caso ancora meno la verità. C'è una frattura che probabilmente è più percepita che effettiva e che ha bisogno in qualche modo di essere sanata.
E c'è una crisi della rappresentanza che non è solamente politica, ma appunto ha raggiunto anche il tessuto sindacale, e si vedono le tante iniziative autonome anche dei lavoratori, l'alto tasso di licenziamenti e le scelte di mancanza anche di un affidarsi al sindacato, ritenendolo appunto non in grado di tutelare i propri diritti.
Guarda, non c'è dubbio, le forme di sviluppo, anzi lo sviluppo delle forme di autonomia o comunque di auto-organizzazione, eccetera, è un campanello d'allarme che per quanto riguarda il sindacato confederale doveva, diciamo così, essere sentito e ascoltato in maniera più raffinata, ecco, con un udito un pochino migliore, questo non c'è dubbio. Per cui, ma anche, diciamo, nello stesso sindacato c'è una spinta, a mio avviso, da quello che si capisce, poi insomma non militano in quelle organizzazioni, ma si capisce, insomma, ecco, che c'è una spinta che probabilmente ha difficoltà ad essere in qualche modo recepita. Quindi poi noi la vediamo ora nel caso di cui stiamo parlando in questo momento, nei rapporti con una categoria molto particolare, perché gli studenti sono una categoria relativa nel momento in cui lo sono, poi purtroppo qualcuno è destinato, come dire, a fare tutt'altro nella vita, magari avere successo, e altri a abbandonare gli studi per motivi che sono anche quelli che agitano in questo momento le piazze italiane, anzi i piazzali dove sono state messe le tende italiane. Quindi c'è effettivamente un problema, diciamo così, non solo di crisi di rappresentanza, ma anche di crisi, ripeto, di percezione di quali sono i problemi reali. Poi il fatto che un sindacalista venga, diciamo così, accusato di venire a fare passerella, la dice, ripeto, molto lunga riguardo a questa percezione che c'è nei confronti dei leader sindacali.
Stefano, lasciamoci con una buona notizia che è arrivata sabato: conferenza stampa dell'amministrazione comunale di Firenze insieme all'imam di Firenze, Zedine Elzir, che sentiremo peraltro tra poco ai microfoni di Raffaele Palumbo. Si sta andando verso una possibile soluzione sul fronte della sede della futura moschea di Firenze.
No, è importantissimo per tanti motivi, primo per tutto per la comunità islamica, questo non c'è dubbio, cioè non era, ma anche per la città, cioè non sarebbe stato decoroso, ecco, che per un problema pur legittimo, ci mancherebbe altro, di sfratti, ricorsi, eccetera, Firenze non avesse un luogo, diciamo così, dove far riunire in preghiera i fedeli. Quindi, diciamo che da questo punto di vista non c'è dubbio che abbiamo evitato una brutta figura. Qualcuno ha scritto che non è un punto di arrivo, ma è un punto di partenza. Mi è sembrato un buon titolo, perché probabilmente è stato risolto un problema, non è che siamo, diciamo così, all'approdo, al traguardo di della soluzione di un problema più generale, insomma, no? Che è quello dei luoghi di culto, che è quello anche di una forma di integrazione tra comunità islamica e città. Poi io penso sempre che noi abbiamo la fortuna di avere in città un imam, non ce lo dobbiamo mai dimenticare, che ha rinunciato a dei fondi che venivano dall'estero per costruire una moschea, perché riteneva che questi potessero condizionare la libertà della sua comunità. Credo che sia stato un gesto e non possiamo dimenticare.
Grazie a Stefano Fabri, ci risentiamo naturalmente nell'arco della giornata. Buona mattinata e buon lavoro, a fra poco.
Grazie a te, grazie a voi tutti.
Daremo la linea al GR di Popolare Network, dunque a Milano. Io vi ricordo che non sarà con noi l'assessore Giorgetti quest'oggi come ogni lunedì, lo so che siete abituati e già ci state scrivendo portandovi avanti al 342 81 04 111, iniziando i messaggi con per l'assessore Giorgetti, ma dovete tenerveli e ripresentarli quando ci sarà il prossimo collegamento, oppure comunque noi ce li segneremo perché sono tematiche importanti, ma continueremo a parlare di mobilità con il presidente di Autolinee Toscane, dunque trasporto pubblico locale su gomma.
Stai ascoltando Controradio. Popolare Network, Popolare Network.
Le 8:30 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. La guerra in Ucraina, inizia oggi la missione di mediazione cinese, l'inviato speciale Li Hu arriverà a Kiev oggi, atteso poi a Mosca, ma visiterà anche Polonia, Francia e Germania. È il più alto funzionario cinese a visitare l'Ucraina dall'invasione della Russia nel febbraio dello scorso anno e il suo viaggio potrebbe coincidere con l'inizio di una controffensiva a lungo attesa da parte dell'Ucraina per riconquistare il territorio ottenuto dall'esercito russo. L'obiettivo dichiarato di Pechino è discutere una soluzione politica alla crisi ucraina. Il presidente Zelensky è intanto già ripartito da Parigi, terza capitale europea visitata nel weekend dopo Roma e Berlino, ed è diretto a Londra, dove avrà colloqui diretti con il primo ministro Sunak. Turchia, il candidato dell'opposizione alle elezioni presidenziali, Kemal Kılıçdaroğlu, ha promesso la vittoria del suo schieramento al ballottaggio che si terrà il prossimo 28 maggio. Ieri, per la prima volta da quando è al potere, il presidente Erdogan ha mancato l'elezione al primo turno, fermandosi poco sotto il 50%. La coalizione di opposizione ha raggiunto il 45% dei voti. L'ago della bilancia sarà Sinan Ogan, leader dell'alleanza di destra ATA, che ieri ha ottenuto un inaspettato 5%. Valeria Giannotta, direttrice scientifica dell'Osservatorio Turchia del CESPI ad Istanbul.
Sinan Ogan, che è il candidato presidenziale dell'alleanza cosiddetta ancestrale, arriva dalle fila più nazionaliste. Quindi bisognerà vedere se i voti che lui ad oggi sta prendendo, che sorprendentemente superano il 5%, come verranno distribuiti. quindi si concluiranno verso l'alleanza del popolo, che si abbarbica su istanze più nazionaliste oppure sul filone più kemalista di Kemal Kılıçdaroğlu. Questa è una variante. Poi rimangono sul tavolo esattamente le questioni che c'erano fino ad oggi, quindi la questione dell'economia e la questione appunto dei rifugiati, la questione curda. Quelle questioni rimangono. Ovviamente in Turchia conta anche molto la propaganda e quindi la retorica elettorale.
Un palestinese è stato ucciso e un altro ferito in scontri con l'esercito israeliano nel corso di un'operazione nel campo profughi di Askar, a est di Nablus, in Cisgiordania. Lo riporta il Ministero della Sanità locale. La vittima è un uomo di 22 anni. L'esercito israeliano non ha ancora commentato la notizia. La Cina ha condannato un cittadino statunitense all'ergastolo con l'accusa di spionaggio. John Xing Wang Leung, 78 anni, in possesso di passaporto americano e residente a Hong Kong, è stato giudicato colpevole e privato a vita dei diritti politici, ha riferito la Corte Intermedia del Popolo di Suzhou. Urne aperte fino alle 15 per le elezioni comunali, si vota in più di 700 comuni, tra cui Ancona e 13 capoluoghi di provincia. La città marchigiana è cruciale per Elly Schlein. Alla prima elezione da segretaria del PD, vincere in una roccaforte rossa come Ancona sarebbe significativo in una regione le Marche da tempo in mano invece a Fratelli d'Italia. Le altre sfide chiave sono Brescia, Vicenza, Siena e Pisa. Per ora l'affluenza è in forte calo. Alle 23 di ieri ha votato il 46,5% degli elettori, in discesa di 14 punti rispetto alle precedenti amministrative. E si è votato anche in Thailandia. Gli elettori hanno detto basta al regime nato dal golpe militare del 2014. I due principali partiti di opposizione sono stati più votati, tanto da poter ottenere una maggioranza alla Camera se formeranno una coalizione tra loro. La strada per il governo però non è scontata, contando che il premier dovrà avere l'appoggio del Senato, che viene nominato dall'esercito. L'establishment conservatore monarchico dunque potrà ancora dire la sua. Infine le previsioni per le prossime ore: ancora pioggia e nubifragi soprattutto al sud, oggi allerta rossa in Sicilia, scuole chiuse a Palermo e in altri comuni della provincia, allerta gialla anche in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria ed Emilia Romagna nello specifico osservata speciale dopo le alluvioni dei giorni scorsi. È tutto per il momento, le notizie tornano alle 9.30, buon ascolto.
Popolare Network.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per incidente tra Rioveggio e Pian del Voglio in direzione sud. Inoltre coda in uscita a Calenzano per traffico intenso per chi proviene da Firenze. In A11 code a tratti per traffico verso il capoluogo tra Pistoia e il bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. PPD code a tratti per i spostamenti mattutini, anche in questo caso verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci. Per veicolo fermo in avaria, sempre verso Firenze, coda tra Bivio SCC Fipiri della Mazione Pisa e Ponte d'Era Ovest. Per salutarci per il traffico urbano di Firenze, quest'oggi per trasloco dalle 11.30 alle 18.30 divieto di transito in via del Parione tra via della Viglia Nuova e via del Parioncino. Sono previsti anche sensi unici sulla direttrice Piazza dei Rucellai, via del Purgatorio. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9.
Continua la navigazione al Teatro delle Spiagge, che dedica la stagione ai suoi primi 20 anni. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it. Mercoledì 17 maggio alle 21, in occasione della giornata internazionale contro l'omofobia, proiezione del docufilm Il caso Braibanti di Carmen Giardina e Massimiliano Palmese, alla presenza degli autori. A seguire talkback curato da Rete Lanford, Avvocatura per i diritti LGBT+. Speciale Toscana al voto. Lunedì 15 maggio dalle 16.30 alle 22.30 in diretta su Controradio, lo spoglio delle amministrative 2023. Tre capoluoghi di provincia, Massa, Pisa, Siena e in provincia di Firenze, occhi puntati su Campi Bisenzio. Il test che può definire le alleanze per le elezioni comunali 2024 a Firenze. L'effetto Schlein riporterà avanti il PD. Risultati e commenti con politici, esperti e opinionisti. Lunedì 15 maggio dalle 16.30 alle 22.30 su Controradio. L'informazione prima di tutto.
Sei alla ricerca di lavoro? O vuoi specializzarti? Investi sulla tua formazione. Affidati all'agenzia formativa RSPP Firenze e ai suoi corsi. In partenza a giugno il corso obbligatorio per legge per la formazione obbligatoria dell'addetto alla rimozione, smaltimento e bonifica dell'amianto. Informati presso l'agenzia formativa RSPP Firenze, di cui si serve anche Controradio. Vai sul sito agenziaformativarspp.com oppure chiama allo 055 32 45 165 o vieni a trovarci in via Giovanni da Empoli 31 a Firenze. La formazione fa rima con lavoro.
Ultimi posti disponibili per un viaggio epico fra storie e leggende di indiani, pionieri e cowboy. The Indian Nation, Nevada, Colorado, New Mexico, Utah e Arizona. I cinque stati del sud-ovest degli Stati Uniti e i loro parchi nazionali. Canyonland, Arches e Mesa Verde e le città di Durango e Santa Fe. The Indian Nation, un nuovo viaggio proposto da Controradio e Controradio Club in compagnia di Jimmy Tranquillo. Dal 20 agosto al 1 settembre. Iscrizioni fino al 22 maggio, ultimi 4 posti. Scopri tutto su controradio.it, banner Indian Nation.
Controradio.
Parlavamo con Stefano Fabbri, le elezioni in Turchia, ebbene spoglio finito, Erdogan al 49,24%. Il presidente turco si è dunque fermato al 49,24% di voti dopo che è stato completato lo spoglio. Lo sfidante è al 45,06% delle preferenze. Nessuno dei due ha quindi superato la soglia del 50% necessaria per vincere le elezioni al primo turno. Il 28 maggio si terrà dunque il ballottaggio tra i due sfidanti. Ma adesso parliamo di trasporto pubblico locale, come detto di trasporto pubblico su gomma. Lo facciamo con il presidente di Autolinee Toscane, Gianni Bechelli, in collegamento con noi. Buongiorno, ben trovato.
Grazie, buongiorno a voi.
Allora Becali, nei giorni scorsi un'importante conferenza stampa di presentazione di una possibilità, un'opportunità data agli utenti del trasporto pubblico a Firenze dal 1 settembre. Ci sarà la possibilità di avere l'abbonamento annuale gratuito ad autobus, treni urbani e tram a tutti gli studenti residenti a Firenze che fanno le superiori. Questa ed altre opportunità. Come siete riusciti a appunto arrivare a questa possibilità che è fortemente incentivante, insomma, per l'uso del mezzo di trasporto pubblico per i giovani?
Beh, soprattutto grazie all'intervento diretto del Comune di Firenze che ha ottenuto finanziamenti a questo scopo. Ed è una cosa importantissima perché noi abbiamo un problema enorme che è quello di recuperare passeggeri rispetto al 2019, perché evidentemente la vicenda Covid ha inizialmente dimezzato il numero dei passeggeri, ora siamo a un livello a Firenze intorno al 90%, ma dobbiamo raggiungere e eventualmente superare il 100% rispetto al 2019, e questo è il nostro obiettivo. Questa è un'incentivazione importantissima perché la trasformazione della vita nella nostra città passa in grandissima parte attraverso il trasporto pubblico e deve essere da una parte incentivato al massimo per sostituire fate le abitudini che si hanno a volte sbagliate nell'uso della macchina, ma per far questo bisogna renderlo questo servizio non solo socialmente e economicamente più accessibile, ma anche ancora più efficiente, e lavoriamo anche su questo piano.
Allora, cerchiamo di entrare nel dettaglio, particolari che magari ancora i nostri ascoltatori non hanno colto rispetto a questa notizia. L'agevolazione andrà dal 1 settembre, per il momento al 31 agosto 2024, e riguarda gli studenti delle superiori residenti a Firenze, ma anche i nuovi abbonati.
Esattamente, soprattutto i nuovi abbonati che dovranno fare una procedura che è quella di iscriversi all'app di Firenze IF a parti con noi, e su quella base riceveranno un codice. Con questo codice potranno accedere invece all'app di Attibus su quale fare l'abbonamento. A questo punto l'abbonamento richiederà un impegno di 50 euro. Solamente pensate che in realtà fino adesso gli abbonamenti costano dai 200, per una serie di criteri che riguardano gli ISEE e altro, adesso non ci voglio entrare, ma che vanno dai 200 a oltre 300 euro, quindi è un impegno di spesa anche per le famiglie, a volte non indifferenti, e quindi questa cosa interviene sugli studenti di quell'età, ma anche ci saranno previste anche agevolazioni riguardo anche al personale già abbonato, un abbonamento che avrà una diminuzione di circa il 15%, per quelli che si chiamano abbonati storici, quelli già iscritti sulla piattaforma di AT. Riguarderà una platea importante di oltre 15.000 giovani, quindi è un fatto molto importante e molto incentivante. Speriamo che questa strada possa essere continuata ed allargata anche a livello nazionale, perché questo ovviamente incentiverebbe parecchio l'uso del mezzo pubblico.
Allora, naturalmente ci stanno arrivando tanti messaggi, no? Che chiedono dei particolari. Allora, ci scrivono: spiegate bene perché non è proprio gratuito, è piuttosto macchinoso. Lo abbiamo detto, c'è una tantum, una quota di iscrizione, no? Per questo abbonamento gratuito la quota di iscrizione è 50 euro.
Esattamente, questo però è una questione che serve, così ha spiegato bene il Comune, che questo criterio l'ha utilizzato da mettere il Comune. È un modo per evitare che ci siano persone che, essendo completamente gratuito, adoperano questo sistema e poi magari neanche lo utilizzano. I 50 euro si danno, oltre ad essere una parte di rimborso, ma anche e soprattutto in qualche modo si obbligano a utilizzarlo in mezzo pubblico. Tant'è che, siccome il mezzo sarà utilizzato tramite un abbonamento, diciamo due abbonamenti semestrali, ci saranno anche verifiche rispetto all'utilizzo dell'abbonamento stesso. Cioè, bisogna evitare che uno prenda l'abbonamento e poi la dopo gratuito e lo prende una volta al mese. Deve essere una cosa fatta appunto per studenti, lavoratori che adoperano costantemente, giornalmente, e quindi si sia davvero selezionato la tipologia di persona. Non è così macchinoso, in realtà una volta iscritti e ottenuto il codice
su IF del comune, sull'app del comune, si va invece sul sito di Autolinee
con il codice che verrà dato al comune, e l'Autolinee a quel punto rilascerà l'abbonamento.
Quindi allora
passaggi, diciamo.
Paolo ci scrive, ovviamente avendo figli studenti l'argomento è interessante, ma se gli studenti sono residenti a Sesto, per esempio, come noi, mia figlia frequenta il Michelangelo a Firenze, ancora non c'è un accordo di area metropolitana?
Ancora no, questa è una cosa diciamo legata al bilancio del Comune di Firenze, quindi specificatamente del Comune di Firenze, e che spende risorse del Comune di Firenze che non possono che essere spese per cittadini di Firenze. Questo è proprio,
quindi,
per la normativa, diciamo.
Per questo rispondiamo a tutti coloro che ci stanno chiedendo se vale anche per gli studenti che abitano nei comuni limitrofi e vanno a scuola nel Comune di Firenze. Al momento si tratta solo di studenti
residenti a Firenze.
Dal 1 settembre al 31 agosto 2024 c'è questa attivazione, poi naturalmente la speranza è di poter attivarlo anche con l'area metropolitana, immagino.
Esattamente, di poterlo allargare, esattamente.
E allora, poi ancora, ma le vetture di Autolinee sono Euro 5 perché a volte scaricano nuvole di gas di scarico? Questo ci ripropone un tema che è il rinnovo del parco mezzi, Bechelli. Poi torniamo sugli abbonamenti, ma se ci può dire su questo, anche perché sappiamo che è forte l'impegno.
Sì, sì, è illegittima questa domanda perché noi abbiamo un parco veicoli particolarmente vecchio. Praticamente quando siamo arrivati avevo una media di età di 13 anni, che vuol dire avere mezzi che hanno più di 1 milione di chilometri, quindi non solo sono mezzi vecchi, quindi spesso si guastano, ovviamente, perché tu puoi avere una ottima manutenzione, ma un mezzo che ha più di 1 milione di chilometri è possibile, è possibile che si guasti, e questo è anche il motivo per cui a volte saltano delle corse. Noi lavoriamo per un investimento davvero importante, di qui entro due anni e mezzo, noi avremo un rinnovo generale del parco autovetture a livello regionale di circa 900 mezzi. Di questi parte saranno mezzi finanziati da alcuni comuni, anche in questo caso il Comune di Firenze avrà un intervento importante di circa una settantina di nuovi mezzi elettrici, per il quale ci stiamo anche attrezzando e facendo la gara, ma avrà anche un rinnovo sostanziale del proprio parco. Entro 2 anni e mezzo Firenze, o meglio la Toscana, avrà la flotta più giovane d'Italia, grazie all'investimento che faremo noi, abbinati a alcuni investimenti che fanno direttamente i comuni con risorse nazionali.
Arrivano altre domande invece sul fronte degli abbonamenti. Per quanto riguarda l'abbonamento extraurbano studenti, allora immagino di poter rispondere che non è accessibile questa opzione, lo dicevamo, per l'area metropolitana, ma ci sono degli sconti per gli storici abbonati, che però non riguardano l'abbonamento extraurbano, vero Bechelli?
No, cioè esattamente, solo i residenti di Firenze, riguardano gli storici. In questo caso sarebbe stato punitivo non intervenire anche su di loro, che insomma hanno un abbonamento diciamo più tradizionale, ma hanno altrettanto diritto. Ci sarà uno sconto da parte del Comune di Firenze di circa il 15% rispetto all'abbonamento.
E invece chiedono sull'abbonamento per i giovani studenti universitari, che era compreso nella tassa studenti.
No, questa è una cosa che riguarda da una parte i giovani dai 14 ai 18 anni. Poi ci sono i nuovi abbonati, e riguarda i nuovi abbonati. Gli storici abbonati, quindi che hanno già fatto l'abbonamento, rientrano nella fascia del 15%.
Quindi un giovane studente universitario residente a Firenze potrebbe accedere a quell'agevolazione del 15%, avendo già. Allora, per quanto riguarda le corse, saltano le corse perché non ci sono autisti, Bechelli, è un'espressione, una considerazione che ci fanno in molti, ma questo ci dà modo di affrontare il discorso dell'Accademia. Come sta andando la formazione?
Sta andando molto bene, noi eravamo in situazione davvero disperata un anno fa, perché il tema degli autisti è un tema nazionale, ne mancano circa 16.000 a livello nazionale. E il grosso del problema è certamente alcune problematiche legate anche alla tipologia della figura dell'autista e anche a quello che prendono di salario, ma è anche un problema soprattutto rispetto alle giovani generazioni il fatto che per ottenere una patente D, che è quella che occorre per guidare il bus, occorrono circa, e per avere il certificato occorrono circa 4.000 euro, e difficilmente una famiglia può spendere facilmente non avendo neanche la certezza del futuro utilizzo del lavoro. Noi abbiamo pensato a questa idea, visto che abbiamo avuto un problema grossissimo all'inizio, di mezzi ma anche di uomini, perché ci mancavano solo a Firenze un centinaio di persone, circa 350 in tutta la regione. Abbiamo cercato idee nuove, innovative per poter fare un nuovo percorso. Ci siamo impegnati, soprattutto su Firenze, adesso si sta estendendo a tutta la regione, questo nuovo sistema che si chiama Accademia, o pomposamente, ma che si chiama Accademia e che è non solo gratuito per i giovani questo corso di formazione, che già gli dà anche un riconoscimento che saranno assunti a fine percorso, ovviamente se passeranno il corso ovviamente, ma diciamo noi siamo impegnati a fare una formazione anche di livello internazionale a questi autisti, non solo si formano a saper guidare, si formano anche a saper tenere i rapporti con le persone, con il pubblico, hanno cioè un approccio totalmente nuovo. Devo dire i giovani autistici non molto entusiasmo. A Firenze in un anno ci sono stati oltre 220 autisti. Si può pensare che allora abbiamo risolto il problema, no, purtroppo non è così, perché in realtà a fronte degli autisti che assumiamo, molti, essendo particolarmente anziano il parco dei nostri autisti, ogni anno ne vanno via centinaia. Quindi in realtà riusciamo a rimediare, diciamo a migliorare di 30, 40, 50 posti, il che vuol dire che il processo non è ancora terminato, richiederà ancora del tempo per avere un equilibrio e un servizio e una disponibilità di personale che sia soddisfacente.
Un'ultima riflessione con lei, siccome ci stanno scrivendo molti che essendo il trasporto pubblico a livello regionale, no, a questo punto perché fare una cosa che c'è scritta solo su Firenze? Allora la mia domanda è: cercherete di replicare questi accordi città per città?
Il problema è che Firenze ha ricevuto, ha avuto anche dei finanziamenti, ha cercato, ha avuto dei finanziamenti a livello europeo. Il problema è questo, cioè o i comuni riescono a trovare finanziamenti specifici o impegnano proprie risorse, e questo però dipende non dalla nostra volontà, ma dipende dalla possibilità, dalla disponibilità che hanno gli altri comuni. Ovviamente il nome di Firenze rende più facile l'acquisizione di nuovi fondi, più complicato è trovarlo in una fascia ampia di città che riguardano tutta la regione. Basti pensare che questo è un esempio abbastanza unico, non solo in Toscana, è abbastanza unico a livello nazionale, solo Bari ha un'esperienza abbastanza simile, non uguale ma abbastanza simile, ma non c'è altra città italiana che abbia fatto un'operazione del genere, quindi è fortemente innovativa, però dipende, non dipende, ripeto, da noi, ci dimentichiamo a dare un supporto tecnico a queste decisioni, non interveniamo noi direttamente su questa parte.
Speriamo davvero che ci siano fondi e volontà per agire su tutto il territorio toscano e appunto ci sia veramente una mobilità sempre più accessibile attraverso il trasporto pubblico da comune a comune, perché sappiamo insomma quanto gli spostamenti, il pendolarismo, poi ne parleremo tra poco, sia fondamentale in quell'ottica di intermodalità che si vuole incentivare. Grazie al presidente di Autolinee Toscane per essere stato con noi.
Grazie a voi per la disponibilità. Grazie.
E alle 8:54 minuti, dicevamo, continuiamo a parlare di trasporti e lo facciamo collegandoci con il nostro inviato Tommaso Carmignani, che in questo momento si trova prossimo, diciamo in prossimità del cantiere alta velocità a Campo di Marte, perché è atteso il ministro delle infrastrutture oggi, Matteo Salvini. Tommaso, a te la linea.
Eccoci qua Chiara, buongiorno. Sì, in realtà in questo momento siamo ancora, diciamo così, nel parcheggio del Mandera Forum, che è il punto di ritrovo. Stiamo partendo proprio ora per andare a effettuare questo sopralluogo nel luogo dove dovrà rientrare in funzione la talpa, che poi consentirà di effettuare lo scavo per i lavori all'alta velocità, al passante per l'alta velocità di Firenze, un'opera importante di cui si parla davvero da tanto tempo, opera ferma da qualche anno. Riprenderanno i lavori che sono resi necessari anche alla luce di quello che è successo dell'ultimo periodo. Ricordiamo il deragliamento alla stazione di Castello di quel treno merci che bloccò di fatto per una giornata intera il trasporto regionale, sì, ma soprattutto l'alta velocità, perché poi per quanto riguarda i treni regionali in qualche modo si riuscì ad ovviare con i pullman e quant'altro, ma l'alta velocità crea davvero, davvero dei problemi, e allora si vuole cercare di risolvere creando, diciamo così, un'infrastruttura che separerà, consentirà di separare il traffico dell'alta velocità da quello merci, da quello regionale, ma soprattutto dal traffico merci. Andiamo a vedere, ci saranno tutti praticamente, al di là di Salvini, soprattutto Salvini sì, ma sarà presente anche il sindaco Dario Nardella e il presidente della regione toscana Eugenio Giani. Questa è un'opera che ovviamente interessa la città di Firenze perché coinvolge la città di Firenze, ma è un'infrastruttura, un'opera che avrà ripercussioni su tutto il traffico ferroviario nazionale, regionale, ma anche soprattutto nazionale.
Poi mi spiegherai perché questa presentazione viene chiamata presentazione del progetto Cantieri Parlanti, eh? Sono molto curiosa di capire.
È una delle domande che faremo.
E poi ricordiamo che non tutti sono della stessa opinione, tanto che esatto. Se non sbaglio, tra poco a ridosso del cantiere ci sarà un presidio, NOTAV.
Sì, infatti c'è attesa anche per quello. Ovviamente, come sempre succede, non tutti sono d'accordo riguardo a questa infrastruttura, che certamente avrà un impatto ovviamente sulla velocità, sull'alta velocità, sul trasporto, sul traffico ferroviario, ma avrà un impatto anche sulla città, perché si tratta di effettuare uno scavo molto molto importante, quindi è chiaro che una grande attenzione, una grande sensibilità c'è anche da questo punto di vista. Si parla comunque di opere molto molto impattanti.
E allora grazie a Tommaso Carmignani, che sentiremo naturalmente nell'arco dei nostri prossimi spazi informativi.
A voi.
Firenze Alert, il servizio del comune di Firenze che ti dà informazioni su situazioni di emergenza e di pubblica utilità. Ricevi sul telefono fisso o mobile una chiamata che ti avvisa su allerte meteo o eventi di grande impatto. Iscriviti su firenzealert.it. Il servizio è gratuito. Informati e preparati con Firenze Alert. Contro Radio.
And drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. Keep your silly ways or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know lots of other ways. What a jolly bad show. If all you ever do is business you don't like. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Every bit of clothing ought to make you pretty. You can cut the clothing, grey is such a pity. I should wear the clothing of Mr. Walter Mitty. See my tailor, he's called Simon. I know it's going to fit. A little bit of advice, you're quite welcome, it is free. Don't do nothing that is cutless, you know what they'll make you be. They will try their tricky device, trap you with the ordinary. Get your teeth into a small slice, the cake of liberty. And drugs and rock and roll.
Alle 9, ultimo collegamento di oggi. Vogliamo parlare di giovani, internet e telefonini, un'iniziativa che arriva a Bagno a Ripoli. Parliamo dei custodi digitali e lo facciamo con l'assessore Francesco Pignotti, assessore alle politiche per la scuola. Ben trovato, buongiorno.
Salve, buongiorno agli ascoltatori.
Allora, il benessere digitale dei bambini è cura di tutti, questo è un po' il senso di questa progettualità che vede domani un primo appuntamento alle 17:30, un percorso che volete fare sul territorio di sensibilizzazione e condivisione di una tematica che è quotidiana, no? Nel contesto familiare, scolastico, sociale, ma quali strumenti si possono mettere in campo per avere appunto un uso consapevole e sostenibile di questo strumento?
Beh sì, Custodi Digitali è esattamente questo, è un'iniziativa, è un progetto anche abbastanza ambizioso, che nasce peraltro dalla regione Friuli Venezia Giulia e che porteremo con questi tre incontri a Bagno a Ripoli, e vuole occuparsi del benessere digitale soprattutto dei più piccoli. Parte chiaramente dalla riflessione che la rivoluzione digitale che stiamo vivendo e che segnerà i prossimi anni, i prossimi decenni, non possiamo interromperla, non possiamo arginarla, ma proprio per questo dobbiamo cercare di trasformarla in una grande opportunità piuttosto che in una minaccia, partendo soprattutto appunto dai bambini, dalle bambine. È un'iniziativa di educazione digitale, di educazione al digitale, che grazie a un gruppo di mamme, di genitori dell'Istituto Teresa Mattei, è uno dei due istituti comprensivi del nostro territorio. Ringrazio davvero questi genitori, queste mamme, perché hanno portato questo progetto con convinzione, con entusiasmo, e con altrettanta convinzione e entusiasmo l'abbiamo noi poi raccolto e steso anche all'altro istituto comprensivo del nostro territorio. Quindi il target è proprio quello dei più piccoli, quello delle famiglie, di tutta la comunità educante, di tutta la comunità scolastica, per dare quegli strumenti che servono appunto alle famiglie, ai più piccoli, che vediamo insomma da alcuni dati ormai i bambini tra gli 0 e gli 8 anni stanno per 2 ore e mezzo al giorno davanti a degli schermi. Quindi è evidente che non possiamo far finta di niente e dobbiamo cercare di trasformare tutto ciò in un'opportunità piuttosto che in un rischio, in una minaccia.
Come dicevamo, senza demonizzare le nuove tecnologie che sono ormai parte integrante delle nostre vite, ma cercando insomma di sviluppare un uso critico e consapevole.
Esattamente, proprio questo è il punto. Non si tratta di demonizzare, perché io credo, e anche alla base di questo progetto appunto, con collaborazioni peraltro importanti, patrocinio dell'Istituto degli Innocenti, della Società della Salute Fiorentina Sud-Est, di ASL, ecco, tutti i soggetti che portano avanti questo, questo progetto sono fermamente convinti, come lo siamo noi, che il digitale sia una grandissima opportunità. Ripeto, attraversiamo una rivoluzione digitale, non possiamo demonizzare l'utilizzo di schermi, l'utilizzo del digitale anche per i più piccoli, ma dobbiamo cercare di indirizzarlo appunto attraverso strumenti che in questi tre incontri, attraverso la presenza di ospiti qualificati, ci sarà una neuropsichiatra infantile, la dottoressa Murano, ci sarà un pedagogista, un logopedista, un media educator, ecco, tutto un insieme di ospiti e di esperti che potranno dare delle linee guida alle famiglie per trasformare appunto il digitale in un'opportunità senza assolutamente demonizzarlo.
Dicevamo 16 e 17, poi 23 maggio gli appuntamenti pomeridiani, comunque il programma sul sito, sulla rete civica del comune di Bagno a Ripoli, Custodi Digitali, il progetto. Grazie all'assessore alla scuola Pignotti per essere stato con noi.
Grazie a voi e agli ascoltatori, buona giornata.
Abbiamo dato anche questa segnalazione di un progetto che inizia domani nel comune di Bagno a Ripoli, Bambini Internet e Leftenvonini, approda i custodi digitali, questo ciclo di incontri molto interessante, soprattutto perché è promosso dalle famiglie, ha coinvolto poi il territorio, le istituzioni, gli esperti, insomma parte dal contesto, no, sociale, familiare, la necessità nel confronto con questi bambini che, come ci diceva l'assessore alla scuola del comune di Bagno a Ripoli, dalle ultime ricerche si è si attesta che i bambini fino a 8 anni abbiano una fruizione più o meno passiva dello strumento tecnologico, del cellulare o del tablet, di 2 ore al giorno di media. Quindi è uno strumento col quale dover fare i conti, va conosciuto per poterlo mettere nelle mani e capire anche che effetti può provocare e che tipo anche di interazioni i bambini devono avere. Allora, ci arrivano però anche tanti messaggi ancora al 342 8104 111 sul fronte del trasporto pubblico locale, perché poi quando parliamo di abbonamenti, di mezzi di trasporto, si scoperchia, no, il vaso di Pandora. Vi abbiamo dato la segnalazione importante di questa iniziativa dal 1 settembre degli abbonamenti gratis per gli studenti e i nuovi utenti, però riguarda solo il comune di Firenze per il momento, dunque solo gli studenti neoabbonati residenti a Firenze. Non c'è un discorso di area metropolitana, non riguarda altri comuni ed essendo trasporto pubblico regionale lascia molti di voi con l'amaro in bocca, molti di voi che continuano a segnalarci per i transiti in tempo reale la app ancora non funziona bene, poi continuano a saltare le corse, insomma nonostante le promesse di miglioramento questo è ancora da avvenire, ci scrive un ascoltatore. Oppure il numero 3 non passa mai, mia figlia ha perso 4 lezioni di chitarra per questo, chi paga? Allora, naturalmente noi non ci fermeremo nell'avere approfondimenti e ospiti. Tommaso Rosa, responsabile della comunicazione, si presta sempre con estrema disponibilità ad rispondere anche alle vostre segnalazioni, però possiamo, soprattutto per segnalazioni specifiche che riguardano linee in particolare, ritardi o salti di corsa reiterati, scrivere ad at-bus.it nello spazio parla con AT alla voce reclami, perché questo dà modo, perlomeno insomma intanto incalziamo sul fronte dei disservizi perché ci mettano mano. E allora sono le 9:08, termina qui questa fascia di Newsline, tra poco arriverà Raffaele Palumbo con la seconda parte, in collegamento anche, l'abbiamo anticipato, l'imam di Firenze Zedine Elzir per l'importante notizia della proposta di acquisto per la futura sede della moschea di Firenze, ma parleremo anche di comuni al voto, oggi i primi verdetti sono attesi, infatti nel pomeriggio i primi risultati degli scrutini per le elezioni comunali. Dopo la chiusura delle urne alle 15 inizierà infatti lo spoglio nei 22 comuni della Toscana chiamati al voto, attesa soprattutto per le elezioni dei sindaci di Pisa, Siena, Massa e naturalmente Campi Bisenzio. Bassa l'affluenza alle urne anche per quanto riguarda la nostra regione, dalle 16:30 maratona elettorale sulle nostre frequenze. Da Chiara Brilli, grazie per averci seguito, rimanete su Controradio, a tutti voi l'augurio di una buona giornata. I can't stand.
speciale Toscana al voto. Lunedì 15 maggio dalle 16.30 alle 22.30 in diretta su Controradio, lo spoglio delle amministrative 2023. Tre capoluoghi di provincia, Massa, Pisa, Siena e in provincia di Firenze, occhi puntati su Campi Bisenzio. Il test che può definire le alleanze per le elezioni comunali 2024 a Firenze. L'effetto Schlein riporterà avanti il PD. Risultati e commenti con politici, esperti e opinionisti. Lunedì 15 maggio dalle 16.30 alle 22.30 su Controradio. L'informazione prima di tutto. Ultimi posti disponibili per un viaggio epico fra storie e leggende di indiani, pionieri e cowboy. The Indian Nation, Nevada, Colorado, New Mexico, Utah e Arizona. I cinque stati del sud-ovest degli Stati Uniti e i loro parchi nazionali, Canyonland, Arches e Mesa Verde, e le città di Durango e Santa Fe. The Indian Nation, un nuovo viaggio proposto da Controradio e Controradio Club in compagnia di Jimmy Tranquillo, dal 20 agosto al 1 settembre. Iscrizioni fino al 22 maggio, ultimi 4 posti. Scopri tutto su controradio.it, banner Indian Nation.
Controradio.
Alle 9.17 la seconda parte della Newsline per questo lunedì 15 maggio 2023. Saluto e ringrazio l'imam di Firenze, Izzedine Elzir, buongiorno e ben trovato. Allora, possiamo dire soluzione trovata all'ultimo tuffo per la moschea di Firenze?
Diciamo di sì, diciamo di sì.
Perché diciamo?
C'è da lavorare ancora, abbiamo fatto il primo passo e c'è una strada abbastanza lunga.
Raccontiamo di questo primo passo, Izzedine, che cosa è accaduto?
Il primo passo è che abbiamo fatto l'offerta, a questo locale che realmente nella stessa piazza dove ci troviamo ora hanno accettato la nostra offerta. Ora vediamo le pratiche, come sappiamo le pratiche nel nostro paese non sono così, diciamo, snelli, perciò no. Speriamo che possiamo chiudere, diciamo, nel periodo più presto che possiamo fare, diciamo.
Quanto è costato? Quanto costerà, diciamo meglio?
Quanto?
Quanto verrà a costare questa operazione?
Allora, l'offerta nostra è 1.251.000 euro, e poi da vedere con l'architetti cosa dobbiamo fare, altri lavori, ma credo saranno poche cose, almeno spero, di quello, diciamo, che hanno detto i nostri tecnici all'inizio.
Questi soldi li avete raccolti tutti voi?
Sono donazione della comunità e poi sempre noi siamo aperti a tutti i nostri concittadini e abbiamo raccolto e stiamo raccogliendo, perciò la raccolta è aperta, diciamo, e vorrei ringraziare veramente tutti, certamente in particolare la comunità, che i fedeli fanno il loro sacrificio, diciamo, togliendo una parte del loro avere o addirittura invece di mangiare due pasti al giorno o tre pasti mangiano due, ma per donare questo spirito del sacrificio che purtroppo nella nostra realtà delle volte perdiamo.
Non vediamo, infatti.
Invece arrivano queste difficoltà a far vedere che il cittadino, l'essere umano, quando si trova in difficoltà, riporta il meglio di se stesso.
Che ruolo ha giocato, se lo ha giocato, il Comune di Firenze in tutto questo?
Io credo tutti i cittadini, la dimostrazione il 27 aprile dove tutta la città era alla moschea di Firenze, certamente il nostro sindaco sempre è stato accanto alla comunità, diversi assessori, in particolare l'assessore Sara Funaro, diversi amici che anche non vogliono essere nominati, diversi tecnici, sia architetti, sia avvocati, sia ingegneri, tutte le comunità religiose, dalla comunità ebraica alla realtà cattolica, alla realtà, tutta la realtà cristiana, ma non solo, ma anche la società civile, accanto a noi c'è la sede dell'Arci e altre realtà, diciamo, che veramente sempre sono stati accanto alla comunità, perciò si può dire è stato un lavoro di squadra e abbiamo voluto lavorare con bassa voce.
Sì, infatti. Itanina Zivi, grazie davvero per questa intervista, buona giornata.
E grazie a voi anche giornalisti, perché avete dato veramente un buon lavoro.
Grazie davvero.
Can't get it back. Ain't a doubt that we can. Volontariato in onda. Opinioni e approfondimenti a cura di CESVOT, Centro Servizi Volontariato Toscana.
La parità di genere e l'effettività dei diritti delle donne sono al centro del dibattito pubblico italiano e mondiale. Eppure le voci e le esperienze delle donne con vissuto migratorio continuano ad essere sistematicamente ignorate a causa di una pericolosa convergenza di sessismo, razzismo e classismo. Sulle donne straniere si cumulano molteplici svantaggi derivanti dal genere, dallo status giuridico, dall'estrazione sociale, dal background linguistico-culturale. Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace dell'Università e CESVOT hanno promosso un seminario sulle migrazioni in prospettiva di genere, inserito anche nel programma del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2023 di ASVIS, con particolare riferimento agli obiettivi di parità di genere e riduzione delle diseguaglianze previste dall'Agenda 2030 dell'ONU. Approfondire la questione delle migrazioni femminili significa aprire lo sguardo sulla storia delle donne straniere in Italia, sul loro accesso al mondo del lavoro e sulle condizioni di salute in quanto lavoratrici di cura, sulle nuove forme di attivismo delle donne migranti e delle giovani con background migratorio. La comprensione dei fenomeni migratori e delle trasformazioni sociali deve includere il punto di vista delle donne con vissuto migratorio. Solo così sarà possibile elaborare strategie e pratiche efficaci per contrastare discriminazioni e disuguaglianze, migliorando l'accesso ai diritti e la qualità della vita per tutte e tutti. A Federico Oliveri, ricercatore del Centro Interdisciplinare Scienze per la Pace dell'Università di Pisa, abbiamo chiesto quali sono le strategie e le politiche più utili a promuovere il riconoscimento sociale e l'accesso paritario ai diritti delle donne con vissuto migratorio.
Innanzitutto noi dobbiamo renderci conto dell'esistenza di una importantissima comunità di donne migranti che costituiscono più della metà delle persone straniere attualmente residenti in Italia e invece sono nella maggior parte dei casi invisibilizzate. Dobbiamo avere degli strumenti di conoscenza, dobbiamo fare un'analisi dei bisogni e poi vedere quali sono gli ostacoli specifici che le donne migranti incontrano. Dobbiamo avere quello che negli Stati Uniti e in altri contesti è oramai consolidato come un approccio intersezionale, cioè noi dobbiamo renderci conto che l'essere donna, l'essere straniera e appartenere spesso a classi sociali medio-basse costituisce una sommatoria di difficoltà che danno luogo a forme specifiche di oppressione. E noi dobbiamo capirle innanzitutto per poterle poi affrontare in tutti i campi della vita, dall'accesso al lavoro, alla salute, all'alloggio, alla scuola. I temi sono molti naturalmente. Noi pensiamo che politiche efficaci, specialmente in tema di diritti, debbano essere portate dalle persone stesse interessate.
Quali sono le forme di attivismo che in particolare coinvolgono oggi le donne migranti?
Le donne migranti in Italia sono sempre organizzate per intanto avere un po' più di forza e rivendicare una serie di diritti, la parità dei diritti sul lavoro, l'accesso alla casa, l'autonomia dagli uomini e dunque anche per loro come per le nostre concittadine si pone il problema di emanciparsi da contesti di vita che sono oppressivi. Oggi c'è una nuova generazione di donne che hanno un vissuto familiare di migrazione ma che sono italiane e che attraverso tantissimi strumenti, la letteratura, l'impegno sociale, il volontariato, la produzione di contenuti culturali, provano a raccontare la società dal loro punto di vista e provano a dire che non sono assolutamente cittadine di serie B, ma danno un contributo molto importante affinché tutte e tutti noi ci rendiamo conto delle discriminazioni e riusciamo a costruire una società in cui effettivamente vale la pari dignità di tutti.
Volontariato in onda. Opinioni e approfondimenti a cura di CESVOT, Centro Servizi Volontariato Toscana.
pochi secondi alle 9.30 arriva il GR di Popolare Network.
Stai ascoltando Controradio. Popolare Network. Popolare Network.
Le 9.30 minuti, buongiorno, le notizie di Popolare Network. La guerra in Ucraina, Zelensky sta per arrivare a Londra, vedrà il primo ministro Sunak che annuncerà nuove forniture di aiuti militari per Kiev. Missili e droni britannici arriveranno a Kiev nei prossimi mesi per sostenere la controffensiva ucraina. La Gran Bretagna è la quarta tappa europea del presidente in 3 giorni. Inizia oggi intanto la missione diplomatica cinese. L'inviato speciale per il conflitto sarà a Kiev e atteso anche a Mosca, Varsavia, Parigi e Berlino. L'obiettivo di Pechino è discutere una soluzione politica alla crisi. La Turchia verso il ballottaggio. Al voto di ieri Erdogan manca per la vittoria al primo turno, si ferma sotto il 50%, anche in Parlamento la sua coalizione registra il peggior dato degli ultimi 20 anni. L'opposizione arriva al 45%, al secondo turno del prossimo 28 maggio saranno determinanti i 5 punti del terzo candidato Sinan Ogan. Un palestinese è stato ucciso e un altro ferito in scontri con l'esercito israeliano nel corso di un'operazione nel campo profughi di Askar, a est di Nablus, in Cisgiordania. La vittima aveva 22 anni, l'esercito israeliano non ha ancora commentato la notizia. Le elezioni comunali, urne aperte fino alle 15, si vota in oltre 700 comuni, occhi puntati su Ancona, Brescia, Vicenza, Siena e Pisa. Affluenza a picco, alle 23 di ieri ha votato appena il 46,5% degli elettori, in calo di 14 punti. Ancora piogge e nubifragi oggi soprattutto al sud, allerta rossa in Sicilia, scuole chiuse a Palermo e in altri comuni della provincia, allerta gialla anche su Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria ed Emilia Romagna. È tutto, le notizie tornano alle 10.30, buon ascolto.
Popolare Network.
Rete Semirurali presenta 72 ore di biodiversità, seconda edizione. Dal 20 al 22 maggio a Scandicci, 3 giorni dedicati al cibo e all'agricoltura per riflettere sulla biodiversità e sul benessere del pianeta e delle persone. Laboratori per scuole e cittadini, dibattiti, presentazioni di libri, rassegna cinematografica, mercato agricolo, spettacoli, conferenze e pasti sociali. Sabato 20, Draba Orchestra in concerto. Info e programma completo sul sito rsr.bio/72 ore. Contro Radio. I don't feel bad about letting you go. I just
9.35, andiamo adesso a Pistoia perché è stata inaugurata alla libreria Lo Spazio la mostra di Bibi Beneforti, Ogni corpo contiene tutti i corpi. È stata inaugurata, andrà avanti naturalmente per alcuni giorni. Le note illustrative della mostra sono state scritte da Lorenzo Cipriani. Buongiorno Lorenzo, raccontaci di che si tratta.
Buongiorno Raffaele, è una mostra di carte, di stoffe dipinte dall'artista, che sono come delle, come posso dire, delle impressioni sulle superfici esposte, come infatti il suo lavoro dialoga molto con l'attività di fotografia che Beatrice Beneforti svolge da anni. Lei principalmente indaga la vita nelle sue condizioni di margine, e quindi in questa esposizione in particolare sono corpi o porzioni di corpo che affiorano alla superficie come un'impressione fotografica, dai colori dell'acquerello, dalle chine, da acrilici, e poi si dispiegano, come posso dire, in una grammatica di immagini, come se fossero animate da quel soffio vitale che dicevano gli antichi greci. Io infatti ho scritto un testo introduttivo proprio parlando di questo soffio vitale. In particolare c'era una delle teorie degli stoici che mi colpiva, mi ha sempre colpito molto, fra le tante speculazioni, sai che il mondo greco era quasi ossessionato dall'anima, dove si trova, come è fatta l'anima, cioè si chiedevano i greci. Ecco, in ambito stoico c'era quest'idea che l'anima fosse come una membrana sottilissima, quasi impalpabile, come un soffio vitale, pneuma qualcuno lo chiamava, e dicevano che tale membrana risiedesse dal centro del corpo, come racchiusa nel cuore. Ora, se la persona viveva in armonia con il mondo, in pace con se stessa, allora questa membrana si dilatava fino alle parti più estreme del corpo. Allora io riflettevo su questo perché oggi siamo fin troppo abituati a sopravvalutare l'esteriorità del corpo, senza renderci conto invece che la forma della persona che vediamo di fronte a noi è il riflesso della sua anima. È come l'involucro esterno che è l'immagine di quel principio vitale che risiede dentro ognuno di noi, dove non esiste oscurità, ricordiamolo bene, ma esiste soltanto un cielo infinito, guarda, come questo sotto il quale sono io stamattina a Pistoia, fuori da una palestra di riabilitazione, perché come sai sto facendo fisioterapia per poter tornare su Milano.
Te lo auguriamo quanto prima. Fino a quando rimane aperta la mostra?
Sarà aperta un mese, è stata inaugurata ieri, è possibile visitarla in questo luogo meraviglioso che è la libreria Lo Spazio a Pistoia, una libreria indipendente che è un centro culturale straordinario, cioè veramente un baluardo, un presidio culturale in tutto il territorio pistoiese. Invito tutti a visitare la mostra e la libreria.
Lorenzo Cipriani, grazie.
A te un abbraccio, a presto.
speciale Toscana al voto. Lunedì 15 maggio dalle 16.30 alle 22.30 in diretta su Controradio, lo spoglio delle amministrative 2023. Tre capoluoghi di provincia, Massa, Pisa, Siena e in provincia di Firenze, occhi puntati su Campi Bisenzio. Il test che può definire le alleanze per le elezioni comunali 2024 a Firenze. L'effetto Schlein riporterà avanti il PD. Risultati e commenti con politici, esperti e opinionisti. Lunedì 15 maggio dalle 16.30 alle 22.30 su Controradio. L'informazione prima di tutto.